benvenuti a questo terzo appuntamento sui cicli sull'attualità di Sant'Agostino di quest'anno accademico. Prima di passare la parola ai relatori, volevo ringraziare della disponibilità, come sempre, Don Giacomo, e ringraziare particolarmente questa sera il professor Giorgio Palù, che è preside della Facoltà di Medicina qui a Padova, che ha accettato il nostro invito per presentare la lezione di questa sera. Ricordo, prima di passare la parola, che il prossimo appuntamento sarà in Aula Magna qui al BOH il 27 maggio, non il 17 come era stato precedentemente detto, ma il 27 maggio, che è un venerdì alle ore 11 in Aula Magna. Ricordo inoltre che a questo appuntamento, quello prossimo, ci sarà anche il senatore Giulio Andreotti. Ora passo la parola al preside e vi ringrazio.
Allora, buonasera a tutti, è con piacere che ho accettato questo invito, è con piacere che porto i saluti della Facoltà di Medicina, direi la più umanistica tra le facoltà scientifiche. Devo dire che per me è stato anche un riverdire i vecchi studi di filosofia e ho assaporato appieno l'importanza di Agostino come uomo, come filosofo, come teologo. E per me è stato anche un rinverdire vecchie esperienze quando mi sono riletto la sua storia e qualche brano delle opere, soprattutto i commenti di Don Giacomo, ma ne ho riscoperto l'attualità e devo dire che ho visto nel suo percorso, prima da giovane studioso di retorica, di grammatica, di eloquenza e poi docente a Cartagine, a Roma, quindi nei centri del mondo occidentale di allora, e poi quell'inquietudine che ha caratterizzato non solo i suoi studi, ma anche l'approccio alla verità, inquietudine che gli nasceva da allora, dal diffondersi della filosofia, della teologia manichea, donatiana, pelagiana, e da quella che era la cultura romana e occidentale, greco-romana, per cui era impregnato di filosofia stoica, dello scetticismo, ma desiderava un approdo, la ricerca della verità. Nulla ama di più l'anima della verità, quindi questo diceva Agostino, e questo percorso lo ha avviato dalle basi scientifiche di allora, dalla filosofia. Quindi la filosofia della nuova accademia, poi i neoplatonici, e direi che dai neoplatonici ha avuto un indirizzo importante che è l'introspezione, ritornare nell'anima e nell'anima vedere e sentire in una dimensione ontologica la realtà umana. Io, così, rappresentando la facoltà medica che nasce da un'impostazione, come tutti sapete, greco-romana, filosofica, umanistica e poi scientifica, non ho potuto non accostare, la figura di Agostino a quella di Galileo, del cui spirito trasudano queste aule, che ha impregnato tutta la cultura occidentale e la scienza moderna. Quindi anch'egli cerca con la forza della ragione la verità, lo fa col metodo sperimentale. Come Agostino, però, anch'egli accetta l'autorità della verità rivelata e accetta, obbedisce al dettato ecclesiastico e della fede. Quindi i due percorsi sembrano distinti, ma sono anche uguali. È un percorso che ognuno, anche nella carriera di un ricercatore, compie, cerca la verità, lo cerca col metodo sperimentale, qualche volta si accorge che anche la verità cosmica che trova in un esperimento fatto con delle molecole, a un certo momento entra in un ordine che è più generale. E qui, per Agostino, è la grazia, ma il dualismo ragione e fede si spiega in lui, perché il credo ut intelligam e anche intelligo ut credam, quindi la ragione e la fede sono un uno nella verità rivelata. Quindi questo percorso, dovremmo ripensare a chi ci ha preceduto nella scienza, nella filosofia, nella teologia, nei padri della Chiesa, nella verità rivelata, perché a un certo momento anche negli atti quotidiani che noi compiamo dovremo un attimo immetterci in questo destino più grande che è sopra di noi e che può guidare anche le nostre scelte scientifiche. E credo che ogni ricercatore, questo è un piccolo pensiero che faccio per quanto riguarda anche la mia professione, dovrebbe avere una dimensione, se non rivelata della fede, ma comunque dell'etica e per noi quindi del comportamento che guida la ragione. Ecco, quindi io sono certo, ascolterò con vivo piacere, e l'ho letto in questi giorni, Don Giacomo, e anzi, verrò, mi metto in fila per venire ai prossimi meeting, perché credo che ci sarà sempre molto da imparare, e devo dire che Agostino, in qualche rilettura, mi ha aperto nuove prospettive. Buon lavoro.
Ringrazio il professor Palù della presentazione, delle parole che ci ha rivolto. Lo ringrazio anche dell'accenno che ha fatto della non opposizione tra fede e ragione. Credo che in tutta la tradizione cristiana questa distinzione, sì, anche il titolo degli incontri di quest'anno parla di distinzione e corrispondenza. Questa distinzione è fondamentale, ma è altrettanto fondamentale la corrispondenza tra la rivelazione e la ragione, la ricerca della ragione e la gratuità del rivelarsi del mistero. Oggi vorremmo così molto semplicemente, anche per il contesto ecclesiale in cui viviamo, la perdita, la morte del Santo Padre Giovanni Paolo II, l'attesa da parte della Chiesa di Roma del suo nuovo Vescovo e quindi pastore di tutta la Chiesa. Vorrei leggere proprio semplicemente tre brani di Agostino tratti da prediche, da omelie di Agostino. Io sono sempre più, sorpreso nella lettura di Agostino, che Agostino è veramente se stesso quando parla al suo popolo. Quando parla ai suoi fedeli, sia nella piccola comunità di Ippona, sia tante volte quando viene chiamato nella chiesa di Cartagine o in altre chiese, Quando parla ai fedeli, Agostino, veramente dal suo cuore, dalla sua esperienza, offre il meglio, se così possiamo dire, di sé. E quando parla ai fedeli è come più libero. Quando si parla al popolo non bisogna temere gli intellettuali. E dice, quando si parla al popolo la domanda non è se il latino che uno parla è perfetto, la domanda è se quello che uno dice è vero, cioè corrisponde alla fede. E quindi ho detto questo perché oggi leggeremo tre brani di tre omelie di Agostino. La prima l'avete anche in nota nella lezione precedente, se non sbaglio è la nota 23, ed è il commento di Agostino a Giovanni 8, quando i farisei conducono la donna sorpresa in flagrante adulterio da Gesù e quando domandano a a Gesù che cosa occorre fare. Leggo. Si diceret, non lapidetur adultera, ignustus convinceretur. Se avesse detto, l'adultera non deve essere lapidata, sarebbe stato accusato di essere ingiusto, di non essere fedele alla legge. Si diceret, lapidetur, mansuetus non videretur. Ma se avesse risposto ai farisei, sia lapidata, non si sarebbe mostrato mite, misericordioso. Dicat quod dicere debet, et mansuetus et iustus. Dica quello che deve dire colui che è insieme mite, misericordioso e giusto. E allora che cosa dice colui che è mite e giusto insieme? Qui sine peccato est vestrum prior in illam lapide mittat. Colui che tra di voi è senza peccato scagli la prima pietra contro di lei, contro questa donna. Ex vox justitiae est. Questa è la voce della giustizia. Puniatur peccatrix, sed non a peccatoribus. Sia punita la peccatrice, ma non sia punita dai peccatori. È interessante questa lettura di Agostino, di questo brano che ha destato nella storia della Chiesa, molte domande. Alcuni codici medievali hanno addirittura non trascritto questo brano di Gesù, in cui Gesù non condanna la donna adultera. Puniatur peccatrix, sed non a peccatoribus. Impletur lex, sed non a previcatoribus leges. Si ubbidisca la legge, ma non da coloro che sono prevaricatori della legge. Qui Agostino usa un termine che nella sua teologia è molto importante. Che cosa aggiunge la legge alla vita dell'uomo? La legge non toglie il peccato, anzi la legge aumenta il peccato. C'era peccato, dice Paolo, anche prima della legge, anche prima dei 10 comandamenti. La legge rende il peccatore prevaricatore. La legge di Dio fa in modo che il peccatore scopra di essere peccatore. Questo è il compito della legge, rendere colui che pecca, rendere cosciente di essere peccatore. Non può che fare questo la legge buona è data per prendere coscienza del peccato. Sono tutte frasi di Paolo, di San Paolo, che Agostino riprende. Ec vox omnino justitiae est. Questa voce di Gesù è certamente la voce della giustizia. Qua justitia illi tanquam trabali telo percussi, sese inspicentes et reos invenientes unus postunum omnes recesserum. E da questa giustizia, come da una freccia forte, da una freccia veloce, da una freccia forte, colpiti, guardando se stessi e riconoscendosi peccatori, riconoscendosi rei, uno dopo l'altro tutti si allontanano, il Vangelo dice, incominciando dai più anziani. Relitti sum duo, misera et misericordia. Questa frase descrive tutto il rapporto tra il mistero che si è rivelato in Gesù e l'uomo peccatore. Due. Ma tutta la vita è raccolta del mondo e di ciascuno di noi, è raccolta in questa frase. Relicti sum duo. Rimasero due. La donna misera, quella misera e la misericordia. La vita del mondo e la vita del singolo uomo è descritta in questa espressione stupenda di Agostino. Dominus autem cum meos illo telo justitiae percussisset, nec dignatus es cadentes attendere. Il Signore, che aveva con la freccia della giustizia colpiti quelli che se ne stavano andando, che se ne sono andati, non si è degnato neppure di guardare quelli che si allontanavano, sed averso abeis obtuto, distolto da loro lo sguardo, anche questo, non ha guardato quelli che si allontanavano, ma distolto da loro lo sguardo, rursum digito scrivebat in terra, si è rimesso a scrivere col dito per terra. Sono tutte frasi del Vangelo di Giovanni, che è Agostino. Relitta autem sola illa muliere, rimase, è rimasta solo quella donna. Omnibusque abeuntibus, mentre tutti gli altri ormai si erano allontanati, levavit oculos suos ad muliere. Allora il Signore alzò i suoi occhi verso quella donna. Come vi rileggo, perché questo sguardo del Signore, l'inizio storico della predilezione, è questo essere guardati dal Signore. Vi rileggo quella frase che abbiamo letto nella prima lezione, nel primo incontro di quest'anno, quando abbiamo commentato il brano di Zaccheo. Dice Agostino: «Et vidi Dominus ipsum Zaccheum». E il Signore, mentre stava uscendo da Gerico per salire a Gerusalemme, guardò Zaccheo, che piccolo di statura, era salito sull'albero, sul sicomoro, per vedere Gesù. E Gesù vide Zaccheo, proprio Zaccheo. Visus est et vidi. Fu guardato e allora Zaccheo vide. Sed nisi visus esset, non videret. Ma se Gesù non l'avesse guardato, non l'avrebbe visto. Sì, l'avrebbe visto passare, ma non sarebbe stato un incontro. Se non l'avesse guardato, c'è prima questo sguardo. Prima c'è lo sguardo del Signore. Allora anche il guardare dell'uomo diventa un incontro. Ut videremus visi sumus, per poter vedere, per poter guardare con uno sguardo così che sia incontro, incontro tra il cuore e la presenza che uno guarda. Perché lo possiamo guardare, dobbiamo prima essere guardati, dobbiamo essere guardati. E così qui riprende Agostino. Dopo che tutti sono andati, Gesù non ha guardato quelli che se ne andavano. Gesù levavit oculos suos ad muliere. Ha guardato, alzato gli occhi verso quella donna. Audivimus vocem justitiae. Finora abbiamo ascoltato la voce della giustizia. Chi è senza peccato, scagli contro di lei la prima pietra. E così ha compiuto la legge, scagli la prima pietra. Quindi finora abbiamo ascoltato la voce della giustizia. Audiamus et mansuetudinis. Adesso ascoltiamo la voce della misericordia, la voce della mitezza. Plus enim credo territa erat illa mulier. Più degli altri era spaventata quella donna. Cum audisset ad homino dictum, qui sine peccatum es vestrum prior in illa lapide mittat. Più di tutti era spaventata lei quando ha sentito il Signore dire: chi è senza peccato scagli contro di lei la prima pietra. Illi ergo attendentes se. Illi ergo attendentes se et abscessu ipso confessi de se, loro, quelli, guardando sé, e con lo stesso andarsene, confessandosi peccatori, reliquerunt mulierem cum grandi peccato, ei, qui erat sine peccato. Hanno lasciato la donna, hanno abbandonato la donna con un così grande peccato a colui, l'hanno lasciata a colui che era senza peccato. E quindi qui semplicemente Agostino dice che la donna poteva immaginare che Gesù poteva lapidarla, perché Gesù era senza peccato. e quia illa hoc audirat, qui sine peccato est prior in illam lapidem mittam, e poiché aveva ascoltato chi è senza peccato scagli contro di lei la prima pietra, ab illo se sperabat puniendam, si attendeva, sperare non vuol dire sperare, vuol dire attendere qui, si attendeva di essere punita da lui che era senza peccato. Prior in illam lapidem se sperabat puniendam in quo peccatum in venire non potra, si attendeva di essere punita da lui nel quale non si poteva trovare nessun peccato. Ille autem qui adversarius eius repulerat lingua justitiae, ma colui che aveva respinto gli avversari della donna, coloro che accusavano la donna con la voce della giustizia, levans in eam oculos mansuetudinis, alzando in essa gli occhi della misericordia, ricordate prima Zaccheo, guardandola non per ricordargli il peccato, anche questo è un brano che abbiamo citato, guardando, quando parla dello sguardo a Pietro dopo il tradimento, guardando non per ricordare il peccato, ma guardandolo con un tesoro di tenerezza e di misericordia, uno sguardo con un tesoro di tenerezza e misericordia. Levans in eam oculos mansuetudines, interrogavit eam, nemo te condannavit, la interrogò, nessuno ti ha condannato, rispondit illa, domine nemo, e la donna rispose, signore, nessuno, e tille, nec ego te condannavo, e lui alla donna, neppure io ti condannerò. A quo te forte damnari timuisti, qui in me peccatum non invenisti, neppure io ti condannerò, io che tu avevi forse temuto che ti avrei potuto condannare, perché in me tu non hai trovato nessun peccato. Nec ego te damnabo, ma neppure io ti condannerò. Quid est, Domine? Che cosa c'è, o Signore? Che cos'è, Signore? Faves ergo peccato, tu favorisci i peccati. Non plane ita, no, non è così. Attende quod sequitur, guarda quello che segue. Vade, deinceps iam noli peccare. Va e non peccare più. Ergo, et dominus dannavit, sed peccatum non homine. Così in questa frase Agostino raccoglie. E così, dunque, il Signore condannò, ma condannò il peccato, non l'uomo. Si condanna il peccato, non l'uomo. Ergo, et dominus dannavit, sed peccatum non homine. Nam si peccatorum fautor esset, dicert, se il Signore fosse favorevole, fautore di peccati, avrebbe detto, nec ego te damnabo, vade, vive ut vis, avrebbe detto, neppure io ti condanno, vai e vivi come vuoi. De mea liberazione esto secura, sii sicura che io ti perdonerò sempre. Ego, quantucunque peccaveris te ab omni pena etiam genet inferni tortoribus liberabo, io comunque tu peccherai ti libererò dalle pene dell'inferno. No, il Signore non ha detto così, ma è la frase neppure io ti condanno, vai e non peccare più, perché il Signore condanna il peccato, non il peccatore. Ma qui vorrei aggiungere una piccola osservazione. Se il Signore non avesse aggiunto vai e non peccare più, non avrebbe avuto speranza. E questo è per me la cosa che più mi stupisce. Proprio quel suo dire, vai e non peccare più, non è un'aggiunta morale. Non è un sì, chiaro, dicendo non peccare più, dicendo non peccare più, ubbidisce anche alla morale, ma non è un'aggiunta morale, è un'aggiunta di speranza che la sua grazia, che la sua attrattiva fosse più avvincente sul cuore di quella donna che non i peccati. La speranza che la grazia contenga un'attrattiva più grande, più bella, più lieta che non il peccato. Proprio perché ha detto non peccare più, proprio perché ha detto così, è un gesto di speranza. La speranza che la grazia corrisponde al cuore più che non il peccato. La speranza che la grazia, cioè l'attrattiva Gesù, corrisponde come felicità al cuore, corrisponde come compimento dell'attesa del cuore, più che tutti i peccati. La speranza che la delectatio, quindi il piacere della grazia, è più forte, più avvincente, victrix, vuol dire avvincente, più avvincente che non la delectatio dei peccati. Io quando leggo quell'ultima frase del brano di Giovanni, mi commuovo sempre proprio per questo. È un gesto di speranza. Se non gli avesse detto non peccare più, non avrebbe avuto speranza. Non avrebbe avuto speranza nella sua grazia e non avrebbe avuto speranza in quella donna. Non avrebbe avuto speranza in lei. Invece ha avuto speranza in lei, proprio perché ha avuto speranza in lei, ha detto non peccare più. Non è, per ubbidire alla legge, ma è una cosa molto più umana che non l'ubbidienza alla legge. Ha avuto speranza in lei, ha avuto speranza che la sua grazia fosse per lei più avvincente che non le attrattive del peccato. Ha avuto speranza che il suo cuore fosse avvinto come felicità, come piacere, come delectatio, fosse avvinto dalla sua grazia, molto più che il piacere del peccato. C'è una frase, e concludo questo brano, c'è una frase di Giussani che accenna, di Don Giussani, che dice: la vita nuova, la vita buona, la vita nuova è la vita buona, la vita della grazia. La vita nuova è quella in cui Cristo corrisponde al cuore, in cui Cristo, in cui quella presenza corrisponde al cuore. Se non gli avesse detto non peccare più, non avrebbe avuto speranza di una possibilità così, non avrebbe avuto speranza di un'esperienza così. La vita nuova, la vita della grazia, è quella vita in cui la presenza di Cristo corrisponde al cuore. Questo è il primo brano. Adesso leggiamo il secondo brano. Il secondo brano è sempre un discorso di Agostino, ma su un salmo, il Salmo 144. È il commento ad alcuni versetti di questo Salmo. Ergo, memoriam abundantiae suavitatis tuae eructabunt. Questo è il versetto del Salmo. Eructabunt, diranno, la memoria dell'abbondanza della tua dolcezza. Testimonieranno, diranno, erutteranno. La memoria dell'abbondanza della tua dolcezza. Ma come possono fare memoria? Questo, la prima frase mi sembra così bella e così cristiana. Come l'uomo può fare memoria dell'abbondante dolcezza tua, dell'abbondanza della dolcezza del Signore? Quia non es tu oblitus nostri, perché tu non ti sei dimenticato di noi. Anche qui, come per guardare, perché l'uomo lo possa guardare, occorre essere guardati. Così, perché l'uomo possa fare memoria della sua dolcezza, occorre che il Signore non si dimentichi, che Lui faccia memoria. Il soggetto della memoria è Lui, che Lui faccia memoria di noi. È come lo sguardo. È la stessa cosa dello sguardo, e poi vedremo nel terzo brano, è la stessa cosa dell'amore. Per poterlo amare occorre che Lui ci ami. E così, per poter ricordare la dolcezza la dolcezza della sua presenza, occorre che lui nel presente si ricordi, lui nel presente si faccia presente e non oblitus e si